La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Oggi in tutta Italia si celebra la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Per celebrarla si è scelto il terzo anniversario di quel 3 ottobre che costò la vita quasi a 400 persone. Fu la più grave tragedia del mare dell'immigrazione, nota e documentata anche se ci sono testimonianze di altri drammi simili, però mai comprovati. Un bilancio di vittime che sale a 386, contando i dispersi. Oggi la celebrazione in Senato, ma soprattutto sull'isola di Lampedusa, dove sono già arrivati più di 200 studenti da tutta Italia e dall'Europa, accompagnati dai loro insegnanti, per confrontarsi concretamente sui temi dell'immigrazione e dell'integrazione. Anche a Rosolini si ricorda la giornata con il messaggio che il sindaco Corrado Calvo ha inviato a tutti gli studenti della città, di cui abbiamo dato lettura nelle edizioni dei giorni scorsi. Botta e risposta a distanza tra il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone e il presidente dell'ANM Piercamillo Davigo. A che titolo il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati interviene sul tema Ponte sullo Stretto e con termini così tranchant? Nel merito sì o no, si può discutere, ma è inaccettabile sostenere che il ponte porterebbe dal nulla al nulla. Messina e Reggio Calabria sono state fiorenti città della Magna Grecia, così come la Sicilia e la Calabria, due regioni splendide per cultura e culle di antiche civiltà, scrive su Facebook il presidente Ardizzone, replicando a distanza alle dichiarazioni del presidente dell'ANM Piercamillo Davigo. Davigo, intervenendo in una trasmissione radiofonica, aveva affermato: «In Calabria e in Sicilia è praticamente impossibile muoversi agevolmente. Trasferte e spostamenti in quelle regioni richiedono ore e ore. Sono abituato ad andare da Milano a Roma in sole 3 ore. Quanto al ponte, mi sembra un ponte che porterebbe dal nulla al nulla. Se non ci sono strutture efficienti da una parte e dall'altra, non si capisce perché si dovrebbe fare un ponte». Sono 534 i migranti tratti in salvo nella giornata di ieri nel corso di 9 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera. I migranti soccorsi nel canale di Sicilia si trovavano a bordo di 4 gommoni e 5 barchini. Alle operazioni hanno preso parte una unità del dispositivo UENA Formed, unità delle organizzazioni non governative Medici Senza Frontiere, MOAS, Save the Children e una unità mercantile. La Guardia di Finanza ha eseguito 59 misure cautelari dell'obbligo di firma nei confronti di altrettanti dipendenti del comune di Milazzo in provincia di Messina, presunta assenteisti emessi dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Fabio Gugliotta, una dozzina di finanzieri guidati dal capitano Michele Milazzo, giunti a bordo di 3 macchine, si sono presentati negli uffici personale del comune Mamertino. Si sarebbero concluse le indagini portate avanti dalle Fiamme Gialle sull'assenteismo di decine di dipendenti comunali. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno accertato che i dipendenti a piccoli gruppi si mettevano d'accordo tra loro affinché uno timbrasse il beige e tutti gli altri, consentendo così ai colleghi di arrivare in ritardo, di uscire in anticipo e di assentarsi per motivi personali. Seguendo i dipendenti pubblici, i finanzieri hanno scoperto che molti di loro passavano il tempo al bar, mentre altri andavano tranquillamente a fare shopping nei negozi del centro, ma non solo. Uno dei dipendenti, durante l'orario di lavoro, andava regolarmente ad allenare la squadra di basket, facendosi timbrare il cartellino, ma segnandosi anche lo straordinario. Un funzionario dell'ufficio per i procedimenti disciplinari del comune invece è stato beccato mentre andava in un centro di terapia per una seduta di massaggi. I dettagli dell'operazione denominata Libera Uscita sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sede del Comando Provinciale di Messina, alla presenza del procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Crescenti. I carabinieri di Pozzallo hanno arrestato Biagio Giugno, 26 anni, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane infatti è stato notato dai militari dell'arma mentre camminava a piedi con fare sospetto e si soffermava a parlare con un gruppo di ragazzi in una via del centro, luogo di ritrovo di molti giovani. Dopo averlo seguito nei movimenti, i militari dell'arma hanno deciso di controllarlo ed il giovane ha subito manifestato segni di nervosismo, tanto che nel tentativo di sottrarsi al controllo, prima ha strattonato i militari operanti e ha provato a dileguarsi nelle vie limitrofe, ma è stato subito bloccato. Poi ha tentato vanamente di ingerire un involucro che nascondeva in una tasca dei pantaloni. A questo punto il ragazzo, una volta portato alla calma, è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di circa 5,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in 4 singole dosi contenute nell'involucro che aveva poco prima tentato di ingerire, nonché ulteriori 28 grammi di analoga sostanza stupefacente nascosta negli slip e la somma in contanti di 50 euro, verosimilmente provento dell'attività di spaccio. Il giovane dunque è stato condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa. Intanto i soldi provento dello spaccio e lo stupefacente sono stati sequestrati e quest'ultimo sarà successivamente inviato al laboratorio di analisi dell'ASP di Ragusa per i risultati qualitativi e quantitativi al fine di stabilirne con precisione le dosi ed i guadagni che si sarebbero potuti ricavare dall'attività di spaccio. I carabinieri del NAS di Ragusa, competenti anche sul territorio della provincia di Siracusa, unitamente ai veterinari dell'ASP, nel corso della campagna Estate Tranquilla 2016, hanno sottoposto a controllo un allevamento di ovini nel comune di Noto, accertando che erano detenuti capi non sottoposti al risanamento per la brucellosi. Sono stati quindi sottoposti a sequestro cautelativo sanitario 473 capi di bestiame, il cui valore ammonta a quasi 80.000 euro. Ieri pomeriggio ad Avola, incontrata a Gallina, i carabinieri della stazione di Avola hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di furto aggravato, Scimmiti Angelo, avolese, classe 1964, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia. L'uomo, approfittando della calma della domenica pomeriggio, aveva divelto un palo in legno della recinzione tranciando una porzione di rete metallica per introdursi all'interno di un terreno adibito a limoneto, ove aveva raccolto in tutta fretta circa 50 kg di limoni, ma alcuni contadini del posto, notando un estraneo nella proprietà, contattavano il numero di emergenza 112 richiedendo l'intervento di una pattuglia. All'arrivo dei carabinieri, già impegnati in zona in servizio di perlustrazione sul territorio, l'uomo non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Condotto in caserma, Scimmiti Angelo è stato dichiarato in stato di arresto ed, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. L'attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Noto rimane alta e costante sull'intera giurisdizione di competenza in considerazione del fatto che il fenomeno dei furti di limone e dei prodotti agricoli in genere registra dati rilevanti che richiedono un'efficace e costante azione di contrasto al fine di tutelare un settore economico, quello ortofrutticolo, particolarmente importante per il territorio. Pertanto, continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall'Arma dei Carabinieri per arginare il fenomeno delittuoso in questione, affiancando alla continua perlustrazione delle zone di campagna una specifica attività diurna di verifica agli ambulanti cittadini e al sistema di trasporto delle merci su strada. A Pachino i carabinieri della locale stazione, nell'ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto in ottemperanza d'ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emessa in data 30 settembre scorso dall'ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siracusa Rampulla Michelangelo, classe 1966, già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti di polizia. L'uomo deve scontare la pena residua di 1 anno e 7 mesi e 21 giorni di reclusione per i reati di lesione personale e violenza privata commessi nell'agosto del 2005 tra Pachino e Portopalo di Capopassero. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria. E Corrado Gambuzza, nuovo segretario cittadino del Partito Democratico di Pozzallo, è stato eletto con l'unanimità dei presenti del comitato direttivo che si è riunito sabato 1 ottobre. Nel corso dell'incontro è stata anche costituita la nuova segreteria che risulta formata da Salvatore Cicero, Uccio Agosta e dal consigliere comunale Giorgio Giardina, tecnico analista chimico di 40 anni, Corrado Gambuzza era già componente del comitato direttivo della segreteria cittadina. In apertura dei lavori dell'organismo di direzione politica del PD di Pozzallo si è preso atto delle dimissioni presentate dal segretario uscente. Dopo il ringraziamento per il lavoro svolto da quest'ultimo, tutti i componenti presenti per l'occasione si sono pronunciati favorevolmente sul nome di Corrado Gambuzza per la sua sostituzione. Dai numerosi interventi che si sono susseguiti si è delineato un cronoprogramma degli impegni da affrontare nel breve periodo, soprattutto in vista della prossima tornata elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale. L'impegno assunto è stato quello di mettere in moto la macchina per rendere possibili le primarie per l'individuazione del candidato a sindaco del Partito Democratico. Nel caso in cui non risulti possibile raggiungere una sintesi politica che individui un candidato condiviso da tutti. Nel frattempo, dopo aver individuato gli ambiti di omogeneità con le altre forze politiche, si procederà con gli incontri propedeutici alla definizione di possibili alleanze. Il tutto dovrà avvenire in tempi ristretti, vista la scadenza elettorale alle porte. Rosolini, dopo anni di attesa, l'area attrezzata Parco Giovanni Paolo II è stata dotata di servizi igienici pubblici. Si tratta di un blocco prefabbricato che da ieri è stato messo a disposizione dei cittadini, venendo in questo modo incontro alle loro esigenze. L'acquisto del prefabbricato è stato possibile grazie alla sensibilità del sindaco e della giunta comunale, che hanno deciso di ridurre di un ulteriore 20% la loro indennità spettante a ciascun componente, mettendo a disposizione della città la somma risparmiata. Ascoltiamo il sindaco nel suo intervento nel corso della cerimonia.
Sì, questa è un, come dire, un atto di civismo fatto dalla giunta comunale, dagli assessori, dal sindaco, che hanno ritenuto di donare alla nostra comunità un servizio igienico come questo che oggi stiamo inaugurando, sia per persone normodotate che persone disabili, in un'area come quella del Parco Giovanni Paolo II, così vasta e così spoglia appunto di servizi igienici. Basti ricordare che in questo grande parco avvengono le maggiori manifestazioni, iniziative sociali, culturali. Oggi per esempio c'è la Sagra del Mosto, ma nel mese di agosto c'è stata la Sagra dell'Arancino, iniziative che fanno affluire in questo luogo migliaia di persone. Pensare che non vi sia un punto dove i cittadini possono recarsi per fare i propri bisogni è una questione che ci lasciava quanto mai sbalorditi, per cui abbiamo ritenuto ancora una volta di ridurci la nostra indennità di funzione e mettere, come lei diceva, a disposizione dei cittadini questo servizio. Ma non è l'unico, basta pensare che moltissime strutture pubbliche comunali non hanno ancora tanti servizi per i cittadini. Uno per tutti è il nostro palazzo comunale che, nonostante sia stato oggetto di una corposa ristrutturazione edilizia negli anni 90, non si è pensato di dotarlo di un ascensore. Anche qui l'amministrazione comunale, nell'ambito della rimodulazione delle risorse di fine d'anno, ha ritenuto di inserire la realizzazione dell'ascensore comunale nel palazzo di città con ingresso da Piazza Masaniello, perché i cittadini che hanno difficoltà motorie, che sono disabili, che sono anziani, che hanno difficoltà ad arrivare nei piani alti fino all'ultimo piano dove si svolgono le sedute consiliari, possano agevolmente raggiungerli attraverso questo ascensore. In questi giorni abbiamo svolto un'opera di accelerazione nei confronti della ditta che doveva fornire non solo l'ascensore ma anche alcune caratteristiche che servivano per redigere i calcoli da parte del tecnico nominato, e abbiamo ricevuto appunto questa documentazione e credo che entro martedì noi presenteremo i calcoli al Genio Civile e nel frattempo affideremo già tutto, predisporremo gli atti per l'inizio dei lavori, e quindi pensiamo che prima di Natale noi possiamo dotare anche il Comune, il Palazzo di Città, di un'opera importantissima che si inserisce nell'ambito della eliminazione delle barriere architettoniche in larga parte della nostra città, un tema da noi molto sentito, sul quale stiamo lavorando con gli assessori, con l'assessore alla viabilità, all'urbanistica, perché stiamo mettendo in campo, oltre il progetto di riqualificazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche lungo il centro storico, l'asse di via Savoia e di via Scipione, ma anche alcuni altri punti strategici dove i cittadini hanno difficoltà a superare anche quei pochi centimetri che rimangono tra l'asfalto e il marciapiede. Per cui stiamo attenzionando appunto questi nodi per poterli sciogliere nel prossimo futuro, con un lavoro sinergico di squadra che stiamo facendo con competenza, con impegno, così come voi avete avuto modo di vedere l'opera di questa giunta comunale che non si risparmia negli ambiti in cui ciascun assessore è impegnato a produrre, a svolgere il suo lavoro, dalla raccolta differenziata, dalla pulizia della città per quanto riguarda l'ecologia, dalla pulizia del cimitero, per quanto riguarda i servizi sociali, l'attenzione ai progetti che stanno partendo con il distretto sanitario 46, e quindi sia l'assessore Modica che l'assessore Floridia stanno allegramente lavorando, e poi un lavoro di programmazione che stiamo svolgendo con l'assessore Listro ai lavori pubblici, urbanistica e protezione per quanto riguarda la riorganizzazione della questione legata alle opere pubbliche nella nostra città. E tutto questo grazie anche al lavoro svolto dall'assessore al bilancio, che ci ha consentito a tutti di poter mettere in moto e redigere un bilancio di previsione per il nuovo anno, che la Giunta ha già esitato, e Rosolini rimane uno dei pochissimi comuni ad avere esitato il bilancio comunale da parte della Giunta, con i meccanismi e i metodi che sono adesso in vigore con il pareggio di bilancio, qualcosa che ha dell'incredibile, che sta portando numerosi comuni al dissesto finanziario. Tuttavia siamo riusciti a pareggiare il bilancio e a offrire alla nostra città nel prossimo futuro occasioni ancora di sviluppo. Devo ringraziare ultimamente, per ultimo, la ditta che ha fornito appunto i servizi igienici, che ci ha collaborato dall'inizio alla fine, e alla fine abbiamo avuto un risultato che è brillante ed è sotto gli occhi di tutti, grazie alla collaborazione sinergica tra la ditta che ha fornito l'opera e la giunta comunale, i tecnici che hanno lavorato perché si definisse questo tipo di progetto, che io dal mio punto di vista ritengo essere molto, molto bello.
Rosolini, dopo gli ausiliari del traffico arriva l'integrazione delle ore contrattuali per il personale a tempo indeterminato parziale del Comune. Si tratta di ben 70 unità, di categoria A 20 e di categoria B 50, impegnato nell'espletamento dei servizi assegnati nei vari settori, alle quali sono state incrementate le ore di servizio settimanale da 25 a 28 ore. Il sindaco Corrado Calvo esprime la sua grande soddisfazione per la parola mantenuta dall'amministrazione con i lavoratori dopo l'incremento orario agli ausiliari del traffico, così come è avvenuto nelle settimane scorse per gli ausiliari del traffico. Afferma il sindaco: abbiamo voluto adottare un provvedimento di incremento ore anche per tutti gli altri dipendenti a tempo indeterminato parziale, senza alcuna distinzione e di ineguale misura. Un segnale forte da parte dell'amministrazione comunale, che punta decisamente a rendere l'apparato burocratico dell'ente sempre più efficiente, nonché rispondente alle esigenze dell'utenza e allo stesso gratificare il lavoro di ogni singolo dipendente. Un punto questo sul quale come amministrazione puntiamo molto, perché ritengo sia un dovere civico, ma soprattutto morale per tutti noi, sia in qualità di amministratori, sia dipendenti pubblici. Voglio sottolineare ancora, prosegue il sindaco Calvo, che questo ulteriore incremento non comporta un aumento della spesa di personale, risultando così rispettati i limiti alla spesa complessiva per il personale, in quanto le risorse finanziarie impiegate sono le economie prodotte dai collocamenti in quiescenza. Resta inteso che la spesa occorrente sarà oggetto di monitoraggio ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché del rispetto delle prescrizioni legislative vigenti per il contenimento della spesa del personale. Lo sport, in chiusura del nostro giornale, parliamo di calcio con il campionato di eccellenza Girone B. A Rosolini non è bastata la doppietta messa a segno dal capocannoniere del girone germano, che sale a quota 5 per vincere la gara contro lo Scordia. Un Rosolini sfortunato che ha dovuto dare i conti prima con l'infermeria, poi con l'ennesima discutibile direzione di gara che, e lo diciamo non per campanilismo o per partito preso, ha influito negativamente. I granati, infatti, oltre a non aver avuto assegnato un sacrosanto calcio di rigore in pieno recupero, si è visto bloccare diverse azioni di contropiede che avrebbero potuto mettere in grosse difficoltà il portiere avversario. Una gara quindi che è finita in parità 2-2, ma che ha evidenziato ancora una volta la grinta e il carattere che contraddistingue la squadra. Ospiti inaspettatamente in vantaggio al terzo minuto con Provenzano, bravo a sfruttare in un errore difensivo. I granata non si scompongono più di tanto e al 17° pareggiano con il bomber germano, bravo a sfruttare un assist di Ricca e trafiggere l'estremo difensore ospite in uscita. Il pareggio non accontenta i padroni di casa, che in diverse occasioni sfiorano il vantaggio, la più ghiotta al 24° con Riela e con un delizioso pallonetto manca di poco il bersaglio. Il vantaggio dei locali comunque arriva al 53° ancora con Germano, bravo a mettere dentro con un secco e preciso diagonale dal limite. Al 63° ospiti in 10 per l'espulsione diretta di Falcetto per intervento scorretto nei confronti di Melluzzo lanciato a rete. Al 70° l'inaspettato pareggio degli ospiti con Provenzano, che mette dentro direttamente su calcio piazzato grazie alla complicità dell'estremo difensore locale. Ecco comunque i risultati completi della quarta giornata e la classifica. Belpasso Pistunina 1-3, Giarre Milazzo 1-0, Rocca di Capri Leone Biancavilla 0-0, Acireale Via Grande 0-1. Catania San Pio X, Torre Grotta 1-0, Real Avala Taormina 1-0, Rosolini Città di Scordia 2-2, Sant'Agata Militello Palazzolo 0-0. Ed ecco la classifica: Sant'Agata Militello e San Pio X punti 10, Rosolini Cireale, Real Avala, Milazzo 7, Città di Scordia, Pistunina, Giarre 6, Palazzolo 5, Biancavilla Taormina 4, Via Grande Belpasso 3, Rocca di Capri Leone 2, Torre Grotta 1 punto. Siamo arrivati così alla fine di questo appuntamento di oggi di Ramme Notizie, lunedì 3 ottobre 2016. A tutti una cordiale buona serata.